Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, episodio 7, 707, come il Boeing 707 prodotto da Boeing, appunto, dal 1958 al 1979 e ancora in servizio in alcune location. Questa è la pillola di curiosità del giorno, così ce la siamo tolta dalle scatole. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco, di Baviera. Qui con me c'è un'altra squadra, non al completo, ma quasi. Partiamo da Ovest Ticino, Carmagnola di Sempiterno, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, qui dalle fredde lande di Carmagnola che si stanno riscaldando ultimamente.
Grazie al cappotto della casa?
No, è il discorso che non fa freddo fuori, quindi fa caldo, fa molto più caldo dentro.
Ho visto un bel nucleo di alta pressione lì sopra sull'Italia, che tra l'altro è quello che teneva via la pioggia che c'è sul resto di Germania. Qua ne abbiamo anche noi la coda di quella, per fortuna. Ma vabbè, no, anche qua comunque non fa freddo, 5 gradi, una cosa del genere. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, ma soprattutto columnist su Celum, dico bene?
Celum Astronomia, esattamente, appena uscito il numero hanno aspettato la ISON, ma gli ha fatto il pacco e quindi c'è scritto tutto quello che riguarda quello che non vedremo della ISON, ecco.
È un problema degli old media, che non si può fare un bel post correttivo una volta che le riviste sono caricate sul camion e pubblicate e portate nelle...
Ma hanno aspettato, quindi la rivista è aggiornata, è uscita ieri o oggi, quindi è aggiornata.
Non c'è molto da dire.
Infatti non sulla ISON, se non che è andata a rosto, ecco.
Beh, ma qualcosa è sopravvissuto, no?
Sì, una nuvola che si sta disperdendo di fatto, infatti si vede nelle immagini, all'inizio sembrava che ci fosse un qualcosa che sembrava un nucleo, però col passare del tempo si è completamente disperso, una nuvoletta molto diffusa. Adesso si vedrà più avanti con Hubble se riusciranno a vedere se è rimasto qualcosa di visibile, ma è molto improbabile.
E non abbiamo neanche la fortuna di passarci in mezzo a questa nuvola, suppongo, quindi...
No, perché è fuori dal piano dell'eclittica, quindi...
Ma meno male, direi, perché sarebbe voluto dire che saremmo finiti contro la cometa se fosse rimasto
in... Sì, no, ma è già successo di attraversare le code delle comete, ma la coda non è assolutamente...
No, io parlavo proprio della nuvola che era dove c'era il nucleo, sarà sicuramente più densa del resto, no?
Sì, beh, certo, però comunque adesso è in dispersione totale, quindi non so neanche se ci sarà, la traiettoria è quella, però col vento solare particelle più piccole vengono spostate, quindi questa nuvola è come una nuvola di fumo che è stata con un soffio che la sta disperdendo. Diciamo che la traiettoria è sempre quella, però ha subito un cambiamento di rotta molto più alto rispetto a quello che che avrebbe dovuto fare con un nucleo compatto, ecco. Andiamo avanti con le presentazioni.
Sì, scusate. Allora, la seconda persona che presentiamo è il nostro Paolo Amoroso, che sta in mezzo nella sequenza di sotto, quindi andiamo in quell'ordine lì, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo Amoroso che potete leggere principalmente su Google Plus, sulla sua pagina Google Plus, e tutti i riferimenti per tutto quello che fa li trovate sul sito web paoloamoroso.com, che è nel suo lower third, giusto Paolo?
Corretto.
Perché se non parlavi non ti vedevo e non potevo vedere se avevo indovinato il tuo sito web. Finiamo il giro, Riccardo Rossi da Modena, non Monaco.
Hai preso il primo colpo. Ciao a tutti da Ricky da Modena, state bene? Buon ascolto di puntata.
È bello che hai fatto una domanda, come state? C'è qualcuno che ci ascolta in diretta, anche se questa sera siamo decisamente in ritardo, annunciato, ma siamo circa un'oretta dopo l'orario tipico della diretta, ma vedo che la chat è bella densa. Però ci risponderanno tra circa un minuto, visto che si lamentavano del fatto che il delay di Hangout On Air, almeno non li chiamano Hangout Live, perché non è proprio in diretta, è On Air con un buon minutino sovietico di stacco, così nel caso in cui imbarazziamo il partito ci possono censurare. Riccardo Rossi lo trovate anche su twitter.com/spacehumor. Va bene, possiamo partire al volo con le notizie. Non abbiamo neanche degli annunci di servizio da fare questa settimana, quindi tuffiamoci a capofitto dritti verso la futura. Mm-hmm. Paolo è rimutato, ma dovrebbe toccare
sì,
a te.
Sì, adesso mi sentite?
Sì.
Sì, l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti ha annunciato il nome della sua prima missione nello spazio, che sarà appunto Futura, si chiamerà Futura. È il risultato di un concorso indetto circa alcune settimane fa dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea e l'Aeronautica Militare Italiana, di cui Samantha è un ufficiale pilota. E questo nome è stato suggerito da un numero molto elevato di partecipanti. Sono 8, vi leggo i loro nomi, che sono Beniamino Marcone, Massimiliano Parma e Giorgia Parma, Adriana Marco Tulli, Maurizio Rea, Antonino Lopresti, Liviana Grandi e Maria Chiriatti. Sono 8 persone che hanno simultaneamente avuto l'idea per questo nome, l'hanno suggerita ed è piaciuto a Samantha. E anzi, Samantha poi in un post oggi su Google Plus chiarisce anche alcune delle ragioni per cui le piace particolarmente questo nome. E dice per esempio che il nome Futura le ricorda un avvenire da costruire verso una presenza nello spazio sempre più robusta e da ampliare nel tempo, quindi dà questa idea di una evoluzione del programma spaziale di questa presenza da ampliare nel tempo. E poi un altro criterio che evidentemente deve aver giocato un ruolo in questa scelta è che questo nome suona bene, come scrive ancora Samantha in questo post. Quindi uno dei criteri per la scelta probabilmente è stato anche la semplicità, la facilità nel ricordarlo e nel pronunciarlo. Ma non è finita qui, perché per una missione che si rispetti, oltre a un nome evocativo, ci vuole anche un logo, un disegno che la caratterizzi. E anche in questo caso è stato indetto un nuovo concorso per proporre un disegno che servirà da abbinare al nome della missione Futura. Chiunque può partecipare mandando la propria proposta, il proprio disegno, da mandare entro il 30 dicembre del 2013, e naturalmente anche in questo caso il più bello, quello che si adatta ai criteri indicati da Samantha, che sono gli stessi dati per il nome ma con in più una caratterizzazione all'impegno italiano nello spazio, verrà scelto il vincitore. In questo caso ci sarà anche un premio in palio, cioè un viaggio per incontrare Samantha e conoscerla in una delle sue attività di addestramento, e poi un altro viaggio per assistere presso la sede ESA di Frascati alla diretta ufficiale del lancio di Samantha, poi alla fine di novembre del 2014. Quindi vi invitiamo a partecipare anche a questo concorso e siamo curiosi naturalmente di vedere anche in questo caso che logo verrà scelto. Sei mutato, Michael.
Sì, non sono abituato ancora a questo nuovo setup. Mi chiedevano in chat se avevo ancora il mixer. No, se no avrei già girato la manopolina. È molto, molto più fisica come attività. No, era un commento stupido, quindi mi rifiuto di rifarlo. Va bene, grazie Paolo, dell'aggiornamento su Futura. Abbiamo chiacchierato un po' in privato sui significati che davamo noi al nome Futura. C'è chi piace e chi no, a chi ricorda i romanzi Urania e a chi ricorda Futura. No, ok, lasciamo stare.
Diva Futura. Sì.
Esatto. Esatto, googlate. No, non fatelo. Dopo, magari dopo, quando siamo in fascia protetta. Stiamo in ambito stazione spaziale, perché Futura è la missione di Samantha sulla stazione spaziale, per fare semplicemente un recap e chiudere il cerchio con la notizia che avevamo discusso la settimana scorsa, quella che era di routine ma quasi, ovvero l'arrivo della Progress verso la stazione spaziale. Eravamo rimasti che un test del nuovo sistema Toru era, scusate, del nuovo sistema Kurs aveva avuto successo con la stazione, con la Progress che aveva fatto un flyby, diciamo, della stazione spaziale testando il nuovo sistema di attracco. Non è ancora chiaro se proprio questo nuovo sistema abbia influito sui sistemi automatici di docking, ma il docking che era previsto per il giorno dopo, 29 novembre, ha avuto luogo regolarmente, ma in modalità manuale. Questo significa che quando la Progress si stava avvicinando per l'attracco finale, il computer per qualche motivo ha deciso di fermarsi e di lasciare la Progress in una modalità che si chiama station keeping, ovvero a distanza fissa dalla stazione spaziale, e di non proseguire con le spinte con i motori per avvicinarsi alla stazione. Nessun problema in questo caso. I cosmonauti russi, e non solo, anche tutti quelli che hanno, ovvero tutti gli astronauti che sono passati per l'addestramento a Mosca, hanno la capacità di prendere il comando manuale della Progress, ovviamente a distanza da bordo della stazione spaziale, con due joystick, diciamo, possono comandare la Progress come se la stessero guidando. In effetti il sistema di comandi è molto molto simile a quello della Soyuz. L'attracco ha avuto luogo regolarmente, quindi sono iniziate le procedure per scaricare il carico, che è, diciamo, una bella strana natalizia in anticipo per l'equipaggio. Una curiosità da storia di nonno Apollo, magari l'avevamo detta altre volte: quando succedeva qualcosa di simile ai tempi della Mir, non so se è ancora vero, i cosmonauti prendevano un extra, ricevevano qualcosa tipo $1,000, viene citato dal libro Dragonfly. Circa $1,000 di bonus per aver preso i comandi manuali. E siccome capitava molto spesso, perché il Kurs all'epoca non era particolarmente affidabile, era una cosa su cui gli astronauti facevano abbastanza affidamento, era parte del loro stipendio nella testa, e quando il Kurs funzionava erano abbastanza contrariati dalla cosa. Fine del siparietto.
Insomma, quando parcheggi c'è il valet, il parcheggiatore, bisogna dargli la mancia, sennò.
giustamente una Soyuz col valet service, okay. Molto bene. L'altra notizia interessante di questa settimana è stato il lancio di una sonda per la Luna, per un atterraggio lunare, che è una cosa che non si vede tutti i giorni o tutti gli anni. È vero?
Sì, è in viaggio verso la Luna Chang'e 3, la sonda spaziale automatica lanciata dall'Agenzia Spaziale Cinese il 1 dicembre del 2013. È previsto che entri in orbita, se non ho capito male, questa sonda il 6 di dicembre, quindi domani, stiamo registrando il 5. E l'allunaggio vero e proprio avverrà in una data che non è ancora chiarissima. Alcune fonti parlano del 12, altre del 14 e altre ancora del 16 dicembre. Comunque, diciamo, grosso modo, intorno alla metà del 16 dicembre. Chang'e 3 atterrerà in una zona chiamata Sinus Iridium. È una grande pianura che si trova grosso modo verso la riva nord-occidentale del mare Imbrium, il mare delle piogge, e si tratta di una grande pianura creata all'interno di un grande antico cratere riempito dalle lave del mare Imbrium e poi parzialmente sprofondato. È una zona geologicamente interessante, e dal punto di vista scientifico questa zona è interessante anche perché sarà lontana, almeno un migliaio di chilometri, dai siti di atterraggio Apollo più vicini. Questo significa che con le sue analisi geologiche potrà confermare i risultati delle missioni Apollo o eventualmente darne di nuovi per caratterizzare le eventuali differenze tra i diversi siti esplorati dalle missioni Apollo e da esplorare dalla missione Chang'e. Si tratta di una missione, di una sonda costituita da due componenti, un lander fisso e un rover. Il lander non avrà soltanto una funzione passiva, ma sarà un veicolo vero e proprio con il suo corredo di strumenti scientifici, e dal lander poi scenderà anche sul suo lunare il rover chiamato Yutu, che in cinese dovrebbe significare coniglio di Giada, se non ho capito male, dal nome di una leggenda, cioè che ricorda una leggenda cinese di un coniglio che vive sulla Luna. Il rover avrà anche lui il suo corredo di strumenti, potrà muoversi entro una decina di chilometri, potrà percorrere al massimo entro una decina di chilometri per una missione primaria della durata di circa 3 mesi, e sarà alimentato a celle solari, con pannelli solari, quindi si dovrà fermare durante la lunga e fredda notte lunare. Il lander invece è dotato di un generatore termonucleare, termoelettrico nucleare, che consentirà alla sonda di funzionare. Adesso non mi è chiarissimo se potrà funzionare anche durante la notte solare. Ci saranno diverse camere a bordo, camere e telecamere a bordo sia del lander che del rover, e quindi questa, per concludere, vi dico che è una di quelle missioni da gustare seduti in poltrona e con il popcorn e le bibite, perché arriveranno sicuramente immagini spettacolari sia dal lander che dal rover. Tra l'altro mi sembra di aver capito, da quello che ho letto, che il lander dovrebbe avere anche una telecamera per riprendere la discesa, ma questo lo scopriremo soltanto appunto quando verrà e inizierà la cronaca dell'allunaggio. Non ho informazioni precise.
Beh, se la Cina fa quello che ha fatto per le missioni umane, avrà anche il canale CCTV, che non è a circuito chiuso ma è la TV di Stato cinese, anche il canale in inglese, con tra l'altro gli speaker con un inglese perfetto, molto meglio di quello della BBC a volte, e sono abbastanza aperti, almeno per quanto riguarda la parte divulgativa, ovviamente senza dettagli ultra nerd, ma io lo aspetto con fiducia.
Già le immagini del lancio sono state spettacolari, sono state un aperitivo e ne arriveranno sicuramente le altre, perché vi ricordo, da 37 anni nessun veicolo automatico o con equipaggio è atterrato sulla Luna, quindi ci mancano dei panorami dalla superficie lunare da almeno 37 anni. E la zona dove atterrerà Yutu, Chang'e 3 con il rover Yutu, è sicuramente una zona geologicamente molto interessante, quindi ci aspettiamo dei paesaggi molto belli da vedere anche dal punto di vista meramente estetico da queste immagini.
Se non ricordo male, leggevo stamattina, non ricordo su quale sito di news, non Astronauti News, ma date un'occhiata ad Astronauti News, generatore radioisotopi è per alimentare i riscaldatori, comunque non penso che abbia la capacità di funzionare durante la notte.
Sì, è improbabile che funzioni di notte, diciamo che faccia funzionare il veicolo di notte, durante la notte solare lunare, perché vi ricordo che la notte lunare è molto lunga, dura un paio di settimane, la temperatura scende molto, è intorno ai 150 gradi sotto zero, quindi è un periodo molto duro da superare per i veicoli spaziali.
Però se pensate che un rover, anzi due rover russi e sovietici sono sopravvissuti per parecchio tempo, quindi a parecchie notti lunari, senza avere a bordo generatori radioisotopi, no? Era puramente solare.
Sì, anche i Lunokhod sovietici a cui ti riferivi avevano pannelli solari per l'alimentazione elettrica e sono sopravvissuti, se non ricordo male, uno dei due è sopravvissuto intorno a un mese o poco più, l'altro intorno ai 9 mesi.
Ma probabilmente erano anche tecnologicamente più semplici, magari meno delicati dal punto di vista dell'elettronica, ma questo...
No, invece erano abbastanza delicati.
Sì?
Infatti uno dei due Lunokhod ha terminato la sua missione in maniera imprevista, perché avevano queste sonde la forma di una pentola con un coperchio incernierato a un lato. Si apriva durante il giorno questo coperchio e conteneva i pannelli solari, e veniva richiuso durante la notte. In una di queste occasioni, per richiuderlo, il coperchio ha agito in un certo senso da paletta, riempiendosi di regolite, che è stata buttata sopra i pannelli solari nel richiudersi da questa specie di coperchio, e ne ha ridotto l'efficienza in maniera tale che poi alla fine non hanno generato l'energia sufficiente e la missione si è interrotta.
Ok, ma questo è più una questione di complessità, magari è eccessivamente complesso. Le parti in movimento non sono mai un'ottima idea.
Ricordiamo per esempio che i rover Spirit e Opportunity, pur avendo dei pannelli solari, venivano ricoperti da sabbia marziana senza grosse conseguenze, insomma.
Sì, diciamo che comunque su Marte c'è il vento, che comunque tende a accumulare ma anche a pulire. Sì, sì. Invece, se il bordo del coperchio aveva raccolto un po' di regolite e l'ha buttata brutalmente sopra, da lì non si è più mossa. Anche quello è da considerare, effettivamente.
È ancora là adesso, verosimilmente.
Sì.
No, sono abbastanza excited per questa missione, non vedrò di vedere qualche immagine della luminosa missione dal coniglio di Giada. E se qualcuno coglie la citazione, cosa facevate negli anni 90 poi? Magari arriva dalla chat tra un minutino, vabbè. O se no, qualcuno nei commenti, come la volta scorsa, che cos'è che avevo citato? Amici miei, è arrivato nei commenti, astronauticas.com, ci sono i commenti. Cogliete le mie citazioni, così almeno non faccio andare alla...
Però non era il coniglio di Giada, era il coniglio bianco.
No, in questo caso, vabbè, era... se dico che cos'era, magari è più facile cercarlo online.
No.
Okay. Luminosa missione dal coniglio di Giada. Dove ci sono anche le missioni dal coniglio d'argilla. Ma basta così. Proseguiamo magari con la scaletta. Ah, la settimana scorsa tutte notizie che si riallacciano. Eravamo qui ad aspettare annunciato e gufato il lancio di SpaceX, che è stato rimandato, ma alla fine sarà fatto.
Sì, in effetti io prima di chiudere la puntata l'altra volta avevo detto è tutto pronto, tutto in ordine, pronto a partire, e poi in realtà aveva acceso i motori ma hanno dovuto interrompere dopo 2 secondi dall'accensione perché c'erano stati degli squilibri nella spinta, e quindi eravamo poi rimasti ancora a seguire noi del gruppo, penso tutta l'altra gente, perché avevamo i contatori sul video di SpaceX che non scendevano, quindi la gente ha continuato ad attendere sperando in un recupero, in un lancio, però giovedì scorso non è riuscito a partire. Diciamo che invece è partita il 3 dicembre, è partito tutto bene, stavolta è andato benissimo, è partito alle 23:41 ora italiana da Cape Canaveral, e ha portato il satellite SS-8 della società di Lussemburgo. In 8 minuti e mezzo di volo l'ha portato in orbita, e dopo circa 18 minuti dall'inserimento orbitale, una seconda accensione dello stadio Merlin 1D, che è del motore Merlin 1D del secondo stadio, un'accensione che è durata solo un minuto, però è riuscita a inserire il satellite nell'orbita di trasferimento, che ha portato l'apogeo a 80.000 km. La destinazione del satellite è ovviamente quella geostazionaria, quindi a 36.000 km di quota, e andrà sulla posizione di 95 gradi di longitudine est. Satellite per telecomunicazioni, classico, però ha un altro particolare questo satellite, che è tornato a essere lanciato dagli Stati Uniti per una questione abbastanza semplice, diciamo così, i soldi. in passato gli Atlas 5 e i Delta 4 venivano utilizzati molto spesso per lanci verso l'orbita geostazionaria, però ultimamente il costo di questi lanci si era attestato intorno ai 160 milioni di dollari. E quindi i principali concorrenti erano vettori russi e europei. In Europa c'è l'Ariane 5 e il Proton russo, con costi di intorno ai 100 milioni di dollari per satellite, hanno portato via il mercato a queste aziende, alle aziende americane. C'è da considerare che per esempio l'Ariane 5 ha un costo molto più alto, perché costa 200 milioni di dollari a lancio, però essendo un vettore che può portare 10 tonnellate in orbita, può caricare due satelliti, quindi il costo per satellite rimane 100 milioni di dollari. Adesso con SpaceX, con questa versione, la 1.1 del Falcon 9, è riuscita ad abbattere il prezzo a 56 milioni di dollari, e questo è effettivamente un taglio non indifferente, considerando che può portare fino a 4,85 tonnellate nell'orbita ellittica, nell'orbita di trasferimento geostazionario. Quindi è totalmente concorrenziale con le 10 tonnellate dell'Ariane 5 e le 6 tonnellate che può portare il Proton. Sostanzialmente è un colpo gobbo che può aver fatto la SpaceX. Se riesce a mantenere questi prezzi, e in questo momento ha dimostrato anche l'affidabilità del suo vettore, anche se appunto c'era stato, ne avevamo già parlato le altre volte, che il secondo stadio aveva avuto un problema nel suo primo lancio della versione 1.1, in cui non era riuscito a riaccendersi completamente una volta giunto in orbita. Però evidentemente questa volta le modifiche che hanno fatto sui tubi di alimentazione, su tutte quelle parti di cui abbiamo parlato la volta scorsa, effettivamente hanno risolto questo problema. E questo vuol dire che ridurre di un 40% il costo dei lanci, che ultimamente erano anche diminuiti anche per una questione di economie di scala, nel senso che le grandi aziende di comunicazione cercavano di sfruttare quello che avevano già e cercavano di lanciare il meno possibile. Con un miglioramento di questo tipo molto probabilmente ci sarà un ritorno ai lanci e un ritorno anche all'uso dell'orbita geostazionaria. Fra l'altro la SpaceX col Falcon 9 ecco, questo è il secondo dei tre lanci necessari che gli servono per ottenere la certificazione da parte dell'aviazione militare americana, e quindi diventerebbe un nuovo cliente per SpaceX anche all'aviazione americana, e quindi poter lanciare i satelliti militare.
Della difesa.
Sì, beh, infatti.
Ok, forse questo uso militare è un bene per i militari, ok. Però il fatto che si dia una scossa al resto del mercato, e che magari qualcuno che non aveva accesso allo spazio, qualche produttore che vorrebbe magari mettere in orbita qualcosa, dimostratori tecnologici, università e quant'altro, che abbiano un mezzo affidabile che non sia il classico ICBM russo che esplode una volta su tre, è uno straordinario effetto collaterale dei programmi commerciali di NASA, nel senso che l'obiettivo di NASA era avere un accesso a costo fisso allo spazio. Per questo ha finanziato lo sviluppo sussidiato lo sviluppo del Falcon 9 e l'esistenza stessa di SpaceX. Ma il fatto che uno stia già in piedi con le sue gambe come un'azienda separata, cioè che non dipende unicamente dal grosso cliente NASA, due, che tutto il resto del mercato si debba adattare e migliorare e innovare come risposta a questo, è una gigantesca vittoria. Adesso non vorrei essere troppo ottimista, però mi piace come si stanno mettendo le cose da quel punto di vista.
Sì, sì, soprattutto essendo un'azienda privata, il fatto che guadagni e che la cosa funzioni, e più clienti trova e più la cosa gira, nel senso che diventa un mercato che non è più riservato alle grosse, agenzie spaziali, però diventa un mercato vero e proprio, quindi con SpaceX e con gli altri che si stanno affacciando comunque con tutto quello che è di contorno a quello che ha lanciato la NASA con i nuovi progetti che sta spingendo anche l'accesso allo spazio dal punto di vista privato è stato spinto in tutti i modi dalla NASA, come dicevi bene tu. Quindi in effetti chi lo sa, nel momento in cui si riusciranno a trovare veramente una fonte mineraria in qualche asteroide, magari ci saranno dei vettori pronti per provare, andare a vedere se vale la pena recuperare quello che ci possono dare questi sassi che tanto ci passano continuamente vicino.
Tra l'altro mi piacerebbe vedere rivisitato il famoso concetto dei $7 di ritorno per ogni dollaro investito in NASA, no? Non so se il mercato che si genera intorno a SpaceX, spero che incrementerà, come dicevamo adesso, il numero di lanci e anche l'accesso allo spazio per altre enti che prima non ce l'avevano. Mi piacerebbe rivalutare quel numero a valle di degli eventi degli ultimi anni con SpaceX. Mi piace proprio, mi piace l'idea anche di NASA che riesce a, in parallelo, sia a mantenere la parte di ricerca e avanguardia e mantenere la stazione spaziale e mantenere 1000 centri di ricerca che fanno veramente ricerca su cose che non hanno al momento una applicazione pratica e difficilmente sarebbero finanziabili dalla ricerca di aziende commerciali, e dall'altra invece anche stimolare l'economia con creando mercati nuovi. Mi piace un sacco questa cosa, è una cosa che funziona, ma magari a volte non sembra, ma è una cosa che funziona, quantomeno ha ricevuto buone manovre correttive per farla funzionare bene.
Ricordiamo anche che comunque anche SpaceX sta facendo sviluppo. Il saldavagno volante, per esempio, è una di quelle cose che è impressionante, che vedere quanto progresso abbiano fatto su questo tipo di veicolo. Appunto, loro lo fanno per poter recuperare tutte le varie parti del razzo vettore, però in effetti è un metodo per poter abbattere i costi, e comunque è ricerca e sviluppo che viene fatta da un'azienda privata. Cioè, non
sì,
è
sì,
che...
Sì. Però mi immagino anche alcune ricerche che vengono fatte in alcuni laboratori NASA che non avrebbero mai, cioè sì, come dici tu, lo scaldabagno serve perché se funziona, è un po' a fondo perduto, però se funziona almeno il primo taglio riescono a recuperarlo e riescono a abbattere i loro costi e in generale ne beneficia tutto il sistema. Quindi c'è comunque una ricerca volta a migliorare l'efficienza di un processo esistente, mentre invece a volte la ricerca è puramente a livello scientifico, puramente a livello di curiosità, che poi sicuramente da quello può uscire qualcosa di realmente utile o realmente economico. Insomma, per quello io sostengo sempre che NASA deve continuare a esistere e anche fare esplorazione spaziale, e che i privati sono uno strumento sia di NASA sia per NASA.
Indubbiamente.
Vabbè, andiamo avanti, torniamo siamo andati sulla Luna, siamo andati in orbita geostazionaria e torniamo sulla stazione spaziale per un altro robot sulla stazione spaziale. Cominciano a essere tanti.
Sì, perché comunque poi sono anche questi robot, sono comunque dei dimostratori tecnologici che potranno poi anche lì servire andare oltre alla semplice localizzazione a bordo della stazione spaziale. Allora, sulla stazione spaziale il robot più famoso, penso che conosciate anche voi, molti degli ascoltatori, è Robonaut, che lo vedete normalmente parcheggiato dentro Destiny e ogni tanto lo tirano fuori dalla scatola per farlo muovere. È scatolato, questo, quando non lo usano è così. se l'avete presente, è solo un busto, non sono, sì, è un robot sprovvisto di gambe, proprio perché nell'ottica di utilizzarlo anche per riparazioni esterne alla stazione spaziale stessa, si pensa di agganciarlo al Canadarm, e quindi di fatto gli serve solo la mobilità delle mani e delle braccia. Esistono anche versioni più esotiche per un eventuale utilizzo sulla Luna, o comunque su un altro pianeta, che lo vede agganciato a una insomma, a delle ruote, quindi diventa anche una specie di rover col corpo di robot. Infatti si chiama Centaur questo tipo di variante. Comunque, dopo Robonaut, anche la Russia sta sviluppando un robot del tutto analogo, proprio perché anche visivamente molto simile, non avendo le gambe, per portarlo sulla stazione spaziale. Questo robot si chiama SAR-400, è stato costruito dalla Android Robotic Corporation e al momento lo stanno testando al Gagarin Cosmonaut Training Center. Quindi è del tutto simile al Robonaut. Se vogliamo trovare insomma qualche differenza, abbiamo che, vabbè, uno è una banalità, è provvisto di un microfono per ascoltare l'ambiente esterno, quindi c'è, cioè, comunque un'implementazione che anche su Robonaut penso non costi tanto farlo. Probabilmente la NASA hanno pensato che, visto che Robonaut tendenzialmente potrà essere utilizzato per, insomma, riparazioni esterne alla stazione spaziale, insomma, col vuoto non è che ci sia quel granché da sentire, però insomma è una feature che...
Siccome Robonaut è di General Motors, se fanno il modulo audio col microfono, lo fanno col frontalino estraibile.
Certo.
Magari ci mettono anche Google Now.
Esatto.
Ok, Robonaut.
Invece un'altra peculiarità che ha, invece molto più importante, è un sistema di retroazione per l'operatore che lo pilota. Sia Robonaut che SAR-400 non sono automatici, sono comunque guidati in remoto da un operatore. L'operatore di SAR-400 può indossare una specie di guanto che... con un sistema di force feedback riesce a percepire, insomma, la pressione che ha il robot reale quando agguanta qualcosa. Quindi chiaramente questo è molto utile, perché così si può dosare la forza delle mani, e diventa molto utile anche per, insomma, maneggiare oggetti particolarmente fragili, o anche se ci sono dei problemi di rottura di oggetti, o anche di sicurezza dell'hardware stesso, insomma, che non si rompa. Praticamente, in realtà, di robot sulla stazione spaziale ce n'è anche un altro, attualmente c'è già, è un piccolo robottino che si chiama Kirobo, è giapponese ed è fatto dalla JAXA in collaborazione della Toyota, quindi anche qua potrà avere qualche cosa di interessante, no? Tipo le quattro ruote motrici, non lo so. No. È un robottino, però non ha assolutamente uno scopo come di lavoratore di riparazione, è solamente un piccolo robot simpatico, insomma, ricorda un po' Asimo, però più piccolino, che si muove e parla. Se andate su YouTube potete vederlo che, mentre viene fatto fluttuare dentro a Akiba, laboratorio giapponese, per fare le classiche mossettine alla giapponese. Infine, per chiudere questa carrellata di potenziali robot che andranno nello spazio, anche l'Europa ha un suo progetto, un robot che si chiama Justin, ed è sviluppato dalla DLR, quindi dalla Germania, che anche in questo caso presenta le classiche caratteristiche di robot, insomma, busto, braccia e testa, e sotto può essere, insomma, accoppiato con ruote, oppure può essere agganciato, insomma, al braccio e robotici in base all'uso che se ne vuole fare. Quindi gli astronauti probabilmente in un futuro neanche tanto lontano saranno accompagnati da questi ausili per, insomma, poter effettuare delle riparazioni magari in condizioni pericolose, e quando si vuole salvaguardare insomma la sicurezza dell'astronauta è sempre meglio utilizzare questo tipo di dispositivi. Ecco, l'unico problema che hanno questi robot, che come dicevo, accennavo prima, sono comunque guidati da remoto, è la latenza potenziale che un operatore ha per controllarli. Allora, chiaramente se è un astronauta che magari nella stessa stazione, nella stessa astronave con questi robot, ok, lo può pilotare in tempo reale, però se pensiamo a missioni totalmente automatiche, ad esempio su Marte, chiaramente un operatore sulla Terra non può pilotarlo in tempo reale, e quindi in realtà sono le stesse identiche problematiche che ci sono ad esempio per i driver di Curiosity, ad esempio, quindi devono prima pianificare una serie di set di comandi, poi farli eseguire al robot. Comunque qui c'è anche qui tutta una serie di studi per insomma creare dei software di, non dico di totale autonomia di questi robot, ma di semi-autonomia, in modo che insomma, poste le condizioni iniziali da parte insomma dell'operatore, poi il robot può eseguire un certo numero di operazioni anche in autonomia per poter ottimizzare le cose. Quindi più o meno questo è il quadro. Insomma, anche quando vedete Robonaut in realtà in azione, quello che si vuole vedere soprattutto è questo tipo di l'efficienza di questo tipo di feedback con un operatore a terra. Si cerca di ottimizzare tutte queste operazioni e possibilmente magari renderle anche utili nel caso ce ne sia bisogno.
Si era anche visto nei mesi scorsi, e penso che sia ancora in corso, un esperimento della stazione spaziale per pilotare un robot a terra, e con anche un delay tra il comando e l'attuazione del comando, dovuto al fatto che la stazione è collegata con terra tramite i satelliti TIDRIS che sono in orbita geostazionaria, quindi l'intera catena ha qualche frazione di secondo di ritardo, e quindi si studia anche in quella direzione lì, perché sì, un domani
si studiano tutti i vari scenari possibili, come ad esempio insomma la classica modulo di comando in orbita e esatto, il robot a terra che esegue le operazioni, magari per insomma costruire l'habitat nel quale gli astronauti dovranno andare. Chiaramente prima si manda magari in una scoperta una serie di robot costruttori e poi potranno scendere gli astronauti.
Bene, abbiamo finito le nostre notizie per la giornata, quindi possiamo fare una veloce carrellata nella fase centrale e ci buttiamo sulle rubriche subito dopo, e let's call it night. In realtà la settimana scorsa avevo fatto un minimo di pubblicità per i tesseramenti, ma mi ero dimenticato di dirvi dove vi tesserate, quindi su www.isa.it c'è la storia della nostra associazione, c'è un'idea di quello che facciamo. Se ci state ascoltando probabilmente avete già un'idea di che cos'è ISA, ma nel caso su isa.it, un portale istituzionale abbastanza diciamo lento nell'aggiornamento dei contenuti, perché è puramente una vetrina della parte istituzionale delle nostre attività. E qualcuno mangia le patatine, probabilmente pieno di sotto. Non so se si sente nel microfono, qua era assordante. Si sentiva?
Sì.
Uno scrunch, ma si sentiva un certo rumore di fondo.
Comunque l'incitamento è a scoprire di cosa si tratta e magari di tesserarvi. È una piccola quota annuale che non fa altro che supportare quelle che sono le nostre attività. Le nostre attività sono forum astronautico principalmente, un luogo di discussione in Italia online, di discussione in italiano con appassionati di spazio, dal semplice appassionato al super super nerd, all'impiegato del settore. Astronauti News, che è un portale di news, lo ricordiamo ogni settimana quando ringraziamo anche i nostri articolisti che generano la linfa da cui traiamo ispirazione per il podcast stesso, astronauticas.com, e poi ogni tanto lanciamo anche palloni nella stratosfera e facciamo un po' di attività di divulgazione, conferenze, c'è una convention ogni anno più o meno, adesso cercheremo di organizzare la prossima, e quindi l'incoraggiamento è di darci una mano se volete. L'alternativa è anche fare una donazione singola una volta, giusto darci qualche euro per tenere in piedi la baracca. Qua abbiamo la banda da pagare, appena comprato il microfono nuovo perché ho distrutto il mixer, cose che capitano.
E poi però tra le varie attività abbiamo anche un podcast, mi risulta.
Ti si sente bene, ma è comunque tanto per così per...
Sì, no, ma mi sono riascoltato, è abbastanza soddisfacente, quasi quasi sono contento che si è rotto il mixer. In realtà vorrei provare quel mixer lì con un altro alimentatore, perché potrebbe anche, rinascere. Ma
Lazzaro.
Sì, alzati e amplifica. Ma gli avete fatto... So che abbiamo un podcast, l'ho detto, era nella lista, astronauticast.com, lo state ascoltando. Perché?
Ah, no, qui dico, noi. Non so che siamo nel podcast, quindi
ah, vabbè, sì, però valeva la pena effettivamente linkarlo all'associazione, perché è comunque un'emanazione, come dicevo, dell'associazione ISA. Niente, le altre cose che vi chiediamo in questo caso sono semplicemente di fare un salto su astronautinews.it e condividere, mettere mi piace, fare in modo che qualcuno accidentalmente, per caso, si imbatta nei nostri contenuti e magari cominci a seguirci. Non ci guadagniamo assolutamente nulla, ma ci piace vedere i numerini che diventano grandi, che ci possiamo fare. Grazie ancora alla mia squadra che è qua con me e agli articolisti che hanno pubblicato le notizie per tutta la settimana su Astronauti News. Di solito ringraziamo anche chi fa le donazioni, chi si iscrive a ISA, lo fa Marco di solito, che tiene un po' i cordoni della borsa quando torna, copre anche il periodo non collegato.
Diciamo che non ci dovrebbero essere nuovi iscritti ultimamente, perché sono io che faccio le tessere, quindi per adesso sono spedite tutte, quindi anzi, se qualcuno non fosse arrivato o ci fossero dei disguidi, lo faccia sapere che è importante che noi lo sappiamo, perché soprattutto perché le stiamo spedendo tutte per raccomandata, quindi quelle che non arrivano devono essere ritrovate in qualche modo o comunque rimborsate dalle poste soprattutto.
Che bello che per mandare una stupida tesserina in plastica grande così bisogna andare a pagare quanto è una raccomandata oggi alle poste? 4 euro?
Sì, sono 4 euro e...
Vabbè. Eviterò di dire che la Deutsche Post, pur essendo privata, funziona molto molto meglio. Non fa niente.
Non dirlo.
No, non lo dico. Volevo dire che effettivamente se volete iscrivervi, non lo dico, potete farlo anche già da ora e lo considereremo 2014, direi, giusto?
Penso siamo di sì, adesso dobbiamo ancora, sì. Comunque siamo a dicembre, ormai sì.
Infatti, quindi se vi non aspettate il primo di gennaio, se volete farlo adesso non è un problema, varrà fino a gennaio 2015 per quelle che arrivano in questo mese. Cerchiamo di accumulare il più possibile a gennaio, perché aiuta la logistica. Sotto con le rubriche, allora, la prima, la più attesa, veramente c'è la gente in chat che strepita, mi dicono di stare zitto per spingere avanti, le storie di Nonno Apollo.
E in queste ultime settimane ci sono stati alcuni interessanti anniversari che riguardano la storia dell'esplorazione del Sistema Solare e li ricordo brevemente. Il 3 di novembre sono trascorsi 40 anni, quindi parliamo del 3 novembre del 1973, dal lancio di Mariner 10, una sonda automatica della NASA che visitò Mercurio e Venere, facendo 3 flyby di Mercurio e uno di Venere, trasmettendo tra l'altro le prime immagini del pianeta Mercurio, il pianeta più interno del Sistema Solare. E grazie all'intuizione di un matematico italiano, Giuseppe Colombo, che ha dato poi il nome alla futura sonda europea che studierà Mercurio, che si chiamerà Bepi Colombo, dicevamo, grazie alla intuizione di Giuseppe Colombo, alla NASA fu possibile passare da un solo flyby di Mercurio pianificato inizialmente ai 3 che poi effettivamente vennero eseguiti. Un altro anniversario importante è quello del 28 novembre, e quindi parliamo del 28 novembre del 1964, quando 49 anni fa venne lanciato Mariner 4, un'altra sonda automatica del programma Mariner, che fu la prima ad attraversare la fascia degli asteroidi, anzi a spingersi verso la parte interna della fascia degli asteroidi, sorvolando il pianeta Marte e trasmettendo per la prima volta una ventina di fotografie ravvicinate del misterioso pianeta. Erano soltanto poche, quindi abbiamo detto una ventina, ma furono sufficientemente chiare da spazzar via in poche ore quasi un secolo di osservazioni e di ipotesi sulla presenza di vita, di forme di vita più o meno intelligente su Marte. Ci si rese conto che Marte non era un mondo simile alla Terra, con forme di vita appunto più o meno sviluppate, ma ricordava molto di più l'ambiente desolato della Luna, con crateri e strutture geologiche simili, ed è ancora aperta la questione se nel passato di Marte ci sia stata o sia ancora presente vita anche in forma molto elementare. L'ultimo anniversario che volevo ricordare è quello del 4 dicembre, parliamo del 4 dicembre del 1973, quindi esattamente 40 anni fa, quando la sonda Pioneer 10 eseguì il flyby del pianeta Giove, il primo studio ravvicinato da parte di una sonda automatica che passò vicino al pianeta gigante trasmettendo dati e fotografie con una definizione mai fino ad allora ottenuta e attraversando con successo la fascia degli asteroidi a cui Mariner 4 si era soltanto avvicinata. Attraversandola, dicevamo, con successo e senza i danni che gli astronomi si aspettavano, con una densità poi molto più alta di quella che effettivamente si è rivelata. Pioneer 10 è stata una sonda interessante anche dal punto di vista ingegneristico, perché venne realizzata rispettando i tempi e il budget limitato messo a disposizione per questa missione, e si ottennero questi importanti risultati così di project management anche per alcune soluzioni costruttive della sonda che ne semplificarono la progettazione e la realizzazione, perché si decise di trasferire buona parte dell'intelligenza e delle capacità di controllo della sonda dal veicolo al centro di controllo della missione, quindi semplificando le attrezzature di bordo e affidando un ruolo primario ai controllori a terra che dovevano inviare, preparare e verificare con grande cura la maggior parte dei comandi che poi la sonda doveva eseguire. Aveva una capacità di decisione di autonomia molto limitata in seguito anche a queste scelte ingegneristiche, ma non è stato assolutamente un problema, perché la missione di Pioneer 10, come la sonda gemella Pioneer 11, è stata molto lunga e proficua dal punto di vista scientifico. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, ti ringrazio anche per aver inserito dei flyby, visto che stavi parlando di anniversari e date, ci stavano anche flyby.
Era un anniversario occulto alle nostre prime stagioni di Astronauticast.
Esatto. Sotto con i link e torniamo alla nostra precisione dell'ora circa di episodio, come facevamo una volta. In realtà c'è un link, ne abbiamo mostrati a migliaia, ma non diventano mai vecchi, vero sì, Riccardo?
E probabilmente ne mostreremo altrettanti negli anni a venire. Sì, è un classico timelapse ottenuto mettendo insieme delle fotografie scattate dalla stazione spaziale a risoluzione a full HD, forse anche 4K, quel filmato lì forse ce l'ho
4K.
Sì, 4K è musica chiaramente epica e coinvolgente da guardare, come diciamo spesso, con luci spente e audio a bomba. A parte il fatto, insomma, invitarvi a guardare il video, colgo sempre l'occasione per ricordarvi dove sono prese le immagini con cui gli appassionati possono cimentarsi in questazioni di questo tipo di timelapse. E il sito è sempre il Gateway to the Astronaut Photography of Earth, eol.jsc.nasa.gov. È praticamente un archivio con dove sono raccolte tutte le foto scattate dagli la maggior parte delle foto scattate dagli astronauti, non solo per quanto riguarda la stazione spaziale internazionale, ma volendosi possono andare a scartare a scartabellare l'archivio e insomma
raccogliere. Se per me non ci sono
Sì,
posso di Astronautica, buonasera.
Vabbè, andate a vedere.
Va bene. Visto che chi ne sono? Ma è tardi, porca miseria, il telefono è squillo. Vabbè, ovviamente ho tenuto il muto tutta la puntata ogni volta che non parlavo, tranne adesso che ho detto tanto tra un secondo devo riprendere la parola, non metto neanche il muto, tanto cosa potrà mai succedere. Va bene, no, ma una cosa che stavo vedendo il video nel frattempo, non mi azzardo a metterlo online perché non so da dove arriva la musica che c'è dentro, quindi
tanto non si sente.
No, infatti lo stavo guardando con la musica, ma non lo voglio, volevo provare a portarlo nel hangout con il fatto che si possono mettere video di YouTube, non l'abbiamo mai fatto, ma si può provare. Il fatto è che Music Fill My Heart, poi Two Steps From Hell, mai sentito, però non mi azzardo, che è fantastico perché hanno fatto i timelapse anche delle foto all'interno della cupola, che non, cioè, di solito sono telecamera fissa montata sulla finestra e poi il timelapse fatto da quello, ma in questo caso non so se la telecamera era fissa. Ricky, tu ne sai di più?
Ma credo che questa serie di immagini sia comunque prese dalla campagna, dalla missione di quando c'era Don Pettit e lui appositamente piazzava le camere proprio per fare a monte, anche lui aveva idea di fare questi timelapse, quindi credo che siano telecamere piazzate dove effettivamente le vediamo, insomma.
Ah, ok, però sì, no. Poi magari l'effetto di movimento.
Macchine fotografiche, poi insomma, anche cioè, se avete visto quella bellissima foto dentro la cupola con tutte le macchine fotografiche, con tutti i vari cavalletti appesi alle pareti, insomma, ci si può divertire sicuramente.
Sì, qui secondo me l'effetto spettacolare viene da due particolari. Il primo è che ci sono molte riprese anche di giorno, oltre ai soliti timelapse notturni. E poi anche questo movimento, non solo quello che si vede orbitale della stazione oltre i finestrini, ma anche il movimento della camera, sembra effettivamente un movimento sincronizzato della camera all'interno del veicolo.
Quello potrebbe essere, se come diceva Ricky sono foto di Don, allora potrebbe essere una cosa intenzionale, altrimenti potrebbe essere semplicemente che hanno ruotato la sequenza di foto per fare apparire la camera in movimento, perché alla fine il bordo è scuro, quindi potrebbe
quello ad esempio
c'era uno zoom indietro dell'intera stazione, ma quello è sicuramente artificiale.
Sì, è un classico per chi fa foto timelapse, visto che la risoluzione delle macchine fotografiche ormai è spropositata, possono tranquillamente giocare,
lo si fa in post produzione,
ci si avvicina tanto il margine. Non è come il PAL che se provavi a fare uno zoom dopo venivi fuori i quadrettoni, non si vedeva niente.
Sì, su un'immagine a, che ne so, 32 megapixel, tu prendi la 4K, che poi la 4K è 4x2, 8, sono 8 megapixel, li puoi ritagliare 8 megapixel all'interno di un'immagine da 32 e comunque hai già fatto una zoomata.
Una bella zoomata.
Sì, in effetti si pensa sempre al 4K come super mega HD, però una singola fotografia, un fotogramma è molto 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 più ad alta risoluzione. Va bene, finito il video, possiamo anche finire la puntata. Siamo stati super efficienti e super veloci.
Dovevamo.
Grazie per essere stati con noi. Sì, abbiamo bisogno di recuperare spazio nell'hosting per una serie di eventi, pubblicazioni in ritardo, e bitrate errati, e siamo un po' sempre, per quello che il podcast è sempre in ritardo nelle ultime settimane, perché abbiamo questi problemi tecnici. Va bene. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Andiamo in ordine opposto, da Modena.
Ciao a tutti da Modena, da Riccardo Rossi, per gli amici Rick and Real.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E da Carmagnola vi saluta Luigi Morielli.
Grazie a tutti, l'appuntamento è per la settimana prossima, direi 12 di dicembre. State sempre allerta per gli eventi su facebook.com/astronauticast e su plus.google.com/astronauticast, credo, comunque Astronauticast su Google Plus. Ma fino ad allora vi auguro di andare verso le stelle.